Benvenuti alla conversazione. La conversazione, un incontro per condividere l'arte dell'intervista.
Siamo collegati telefonicamente con il dottor Nicola Lagioia. Lui arriva a Buenos Aires in occasione della 18ª settimana della lingua italiana, che quest'anno affronta il tema Parole in rete, letteratura, significato e tecnologia. Buonasera.
Buonasera.
Allora, la prima volta che visita la nostra città?
Sì, guardate, è la prima volta che visito la vostra città, ma è ovviamente una vita che leggo di Buenos Aires. Per ogni scrittore, credo, in tutto il mondo, Buenos Aires è una città un po' magica, per chi ama, che ne so, scrittori come Julio Cortázar. Ecco, pensiamo a un romanzo come Rayuela, che è tutto quanto ambientato fra Parigi e Buenos Aires, o che ne so, ai romanzi di Ernesto Sabato. Quindi è una città di cui ho sempre letto, ma in cui non c'ero mai stato fino a qualche giorno fa.
E che impressione ha avuto?
L'impressione è una città molto vitale, piena di vita, e poi è strano perché non sembra di stare dall'altra parte dell'oceano, perché si vede che appunto è una città sudamericana che però intrattiene un rapporto molto forte con l'Europa. Basti pensare all'architettura, no? Ci sono certi angoli di Buenos Aires in cui può sembrare di stare a Parigi, altri in cui può sembrare di stare in una città italiana, altri in cui può sembrare di stare in una città spagnola, e poi all'improvviso invece ci sono questi palazzi giganteschi o queste strade gigantesche, allora ti ricordi di essere nel continente americano.
Lei arriva in occasione della 18ª settimana della lingua italiana, che appunto affronta il tema Parole in rete, letteratura, significato e tecnologia. Com'è il suo rapporto con la tecnologia?
Ma il mio rapporto con la tecnologia è moderatamente buono, cioè nel senso che, come tutti quanti noi, ovviamente lavoro con il computer, uso le mail, sono anche sui social, che da una parte è un modo per essere, per esempio, in contatto con i propri lettori, dall'altra i social sono sempre un po' pericolosi perché sono degli strumenti di comunicazione molto elementari, in cui viaggia in maniera elementare e bruta, certe volte anche una certa violenza verbale. Per quanto riguarda la lettura, devo dire che non mi sono mai abituato e quindi non uso gli ebook, perché il libro mi sembra ancora, da questo punto di vista, lo strumento tecnologicamente più sofisticato in circolazione, come diceva anche Umberto Eco. Quindi per quanto riguarda la lettura di romanzi e poesie sono legato alla vecchia carta, mentre per il resto sono, come dire, un uomo del XXI secolo e quindi utilizzo ovviamente i vari dispositivi elettronici.
Nicola, buonasera, sono Marcello, come va?
Buonasera, tutto bene, grazie.
Benvenuto in Argentina.
Grazie.
Io mi domando, per un scrittore, tu sei nato nel 73, giusto?
Sì.
Per un scrittore, come hai detto tu, del XXI secolo, qual è il rapporto con queste nuove tecnologie? Nel senso che i lettori, prima di tutto, hanno cambiato il supporto, questi ebook, eccetera, eccetera, però anche questa nuova letteratura, se permette, dei 180 caratteri, di questa cosa, delle nuove parole, come fa uno scrittore a mediare con queste cose?
Secondo me si riesce a mediare tenendo conto che quella non è letteratura, ma è comunicazione, è un'altra cosa. La letteratura ha bisogno, come dire, di strumenti più complessi rispetto ai 140, 280 caratteri di Twitter, ma anche su Facebook, tant'è vero che non è mai nata un'opera letteraria, cioè non si è mai creata un'opera letteraria su Facebook, perché secondo me quella che si può definire la forma chiusa, che è quella dei romanzi e quella delle poesie, è uno strumento di conoscenza più sofisticato, più profondo rispetto appunto a quello, rispetto ai social. I social sono importanti, questi strumenti appunto per la comunicazione. Per la comunicazione vanno benissimo. Per quanto riguarda oppure per lanciare slogan vanno benissimo, con tutto che gli slogan spesso sono molto pericolosi, perché gli slogan sono efficaci dal punto di vista comunicativo, però semplificano la realtà. Per chi vuole invece con il linguaggio un'esperienza più complessa, più profonda, più ampia, secondo me i libri rimangono ancora, diciamo così, insuperabili.
Quando lei scrive, lo fa a mano o al computer?
No, No, lo faccio al computer. Lo faccio al computer, a mano scrivo gli appunti su un blocchetto, però faccio tutto quanto al computer. Devo dire che ho iniziato proprio scrivendo all'epoca, quando ho cominciato a scrivere io, forse non si usavano ancora così tanto i computer, però c'erano le macchine da scrivere elettroniche, quindi io non ho mai scritto in realtà a mano, ho sempre scritto prima battendo a macchina e poi al computer, per una questione, non so, di praticità, ecco.
Quando eri a scuola eri quello che scriveva?
Allora, non durante le elementari, non durante le scuole medie, ma durante le superiori sì. Ho cominciato a scrivere in quarto, quinto superiore, poi ho continuato durante gli anni dell'università, quindi non subito, negli ultimi anni delle superiori.
E ti ricordi come è iniziata questa passione? Perché ormai...
Beh, si comincia secondo me a scrivere perché si è dei buoni lettori. Io cominciavo a scoprire i primi scrittori, appunto, che amavo, cominciavo a scoprire, che ne so, poeti, cominciavo a scoprire Pasolini, cominciavo a scoprire Montale, cominciavo a scoprire Fenoglio e mi rendevo conto che con la letteratura io ero stato da ragazzo un grande lettore di fumetti, che mi sembravano, come dire, la forma d'arte. Quando avevo 14 anni i fumetti mi sembravano la forma d'arte più avanzata. Poi quando ho cominciato a leggere un po' di letteratura del Novecento, quindi soprattutto i modernisti, anche i grandi modernisti, Virginia Woolf, Thomas Mann, questi qua, Thomas Ernst Eliot e così via, mi sembrò all'improvviso che con la letteratura fosse possibile fare delle cose pazzesche, incredibili, soltanto attraverso il linguaggio, no? Se uno pensa, che ne so, alla Divina Commedia, uno oggi regge la Divina Commedia e a distanza di 7 secoli è ancora capace di emozionarci, è ancora capace di toccare delle corde profonde della nostra anima, e lo fa soltanto attraverso l'uso del linguaggio. Questa cosa mi sembrò da ragazzo incredibile e quindi mi venne il desiderio di provarci anch'io, di provare anch'io a scrivere qualcosa. All'inizio scrivevo dei bruttissimi racconti, poi poco per volta spero di aver imparato a scrivere un po' meglio.
Lei non solo scrive, ma anche conduce un programma di radio, vero?
Sì, conduco un programma di radio su Radio 3, che sarebbe la terza rete nazionale, quella, diciamo così, dedicata alla cultura, che si chiama Pagina 3. Praticamente sarebbe una rassegna stampa. Siamo tre conduttori, ci alterniamo, facciamo un mese per uno, e leggiamo e commentiamo le pagine culturali dei quotidiani. Quindi arriviamo la mattina presto in radio, un paio d'ore per appunto leggere quello che è uscito, per selezionarli, e poi appunto e poi per mezz'ora li condividiamo ogni mattina con i lettori. In certi giorni è facile perché ci escono dei bei pezzi, ci sono, non so come sia qui in Argentina, ma ci sono dei giorni in cui è difficile trovare sui giornali dei bei pezzi, insomma, da condividere con i lettori. E in questo caso devo dire che la rete, per tornare alle tecnologie, è abbastanza utile, perché in Italia ci sono diverse riviste letterarie online che danno un bello spazio ai libri.
Che opinione ha sulla televisione italiana?
Io sto più su leggo più su internet e guardo forse la televisione più su internet che sulla TV. In televisione, devo confessare, guardo i telegiornali e le partite di calcio, e poi per il resto la guardo poco.
Devo domandare quali partite di calcio sono le
allora guardi, io purtroppo sono molto sfortunato da questo punto di vista, perché io sono nato a Bari e tipo per il Bari, e il Bari quest'anno è retrocesso addirittura in Serie D, perché la squadra, la società è fallita, e quindi dalla Serie B è andata via giù alla Serie D. Però diciamo che guardo le partite di Champions League, quindi la Juventus, l'Inter, il Napoli. Se una squadra italiana arriva fino in fondo, sono contento.
E lei anche seleziona film nel Festival di Cinematografia di Venezia. Le è capitato di selezionare qualche film argentino?
Guardi, io non lo faccio più questo lavoro, perché lo facevo fino a qualche anno fa, poi erano troppe le cose. Però ricordo, anche se non riuscimmo a selezionarlo, perché se lo prese qualche altro festival, perché poi magari ci sono dei festival che arrivano prima, che io insomma mi ricordo avevo visto, avevo amato molto, ma avevo visto già i suoi film precedenti, i film di Lucrezia Martel, per esempio. Mi ricordo due film suoi che risalgono a qualche anno fa, uno era la Sienaga, mi sembra che si chiamasse, e l'altro, quello successivo, era La Niña Santa, che erano, sono due film, mi erano sembrati molto belli. Ma mi sembra che la cinematografia, poi sì, da alcuni film argentini pure le avevamo selezionato, me ne ricordo uno nella sezione Orizzonti, però guardi, in questo momento non mi ricordo il nome del regista, che era una regista, era sempre una donna. Ma il cinema argentino e tutto il cinema sudamericano mi sembrano, insomma, tra le cinematografie in questo momento più ricche proprio nel mondo. Basti pensare appunto a che cosa succede, a quello che si vede nei festival internazionali, dove la presenza dei film argentini e sudamericani è sempre molto forte.
Che tipo di musica piace? Sappiamo che è appassionato di Dylan, perché? Come è nato questo?
Guardi, questo è nato anche, sai, i grandi innamoramenti nascono quasi sempre da ragazzi, da questo punto di vista. Io non avevo mai ascoltato un disco di Bob Dylan, poi in un'edicola, perché all'epoca, ma ancora adesso, forse adesso un po' di meno perché i supporti materiali per la musica non esistono quasi più, ma all'epoca, quando ero ragazzo io, si vendevano i dischi anche in edicola, e mi ricordo che con un prezzo molto basso si potevano comprare, li vendevano insieme, Blood on the Tracks, che è un album di Bob Dylan, e l'altro era Bringing It All Back Home. Io li presi tutti e due, li misi sul piatto e mi piacque moltissimo, cioè, mi sembra, cioè, fu proprio amore a prima vista. E allora dopo qualche anno lo andai a vedere in concerto, Bob Dylan, avevo 17 anni, mi ricordo, io vivevo a Bari, presi un passaggio per arrivare fino a Roma, e arrivai lì, ma siccome non esisteva ancora YouTube, non esistevano ancora tutti questi mezzi, quindi tu non sapevi tutta una serie di cose, non sapevo che Dylan in concerto storpiava le sue stesse canzoni, le rendeva irriconoscibili, quindi cominciò a cantare e io non capii assolutamente che cosa stesse cantando, perché non, però poi ho capito che quella cosa lì non era un gesto da parte di Dylan, non era uno sgarbo contro i suoi fan, contro i suoi ascoltatori, ma era un modo per mantenere le canzoni ancora vive, perché se avessero suonato 20, 30, 40 anni dopo, nello stesso modo in cui suonavano nel disco, sarebbe stata una cosa un po' poco vitale. Invece il fatto di stravolgerle così tanto era un modo per mantenerle vive.
Ma cosa gli piaceva di lui?
Allora, il fatto che fosse, innanzitutto i testi, cioè prima di Dylan difficilmente un cantante, diciamo così, di musica rock, pop, folk, insomma, aveva messo insieme dei testi così audaci, no? I testi in cui si mischiavano la Bibbia e la cultura pop. Ovviamente questo i grandi poeti lo avevano fatto, se uno prende la Wasteland di Eliot, l'aveva fatto molto prima e molto meglio di lui, però da ragazzo questa cosa qua uno non lo sapeva, e in più c'era anche il supporto della musica. Poi il fatto che anche che è uno che non ha mai avuto paura di cambiare, anche andando contro le aspettative dei suoi propri ascoltatori, no? Lui nasce come cantante folk, poi tradisce in qualche modo la causa folk elettrificando tutto quanto. Oggi, tanti anni dopo, è diventato una specie di cantante blues, rurale, e quindi anche questa cosa qui di avere il coraggio sempre appunto di assecondare il proprio talento infischiandosene delle aspettative e del pubblico e della critica, beh, questa è sempre una grande lezione secondo me.
Stiamo parlando con lo scrittore Nicola La Gioia e gli volevo chiedere, parlando di musica, di scrittori, hai scritto delle canzoni?
No, mai, purtroppo mai.
È però difficile?
Non lo so, sì, forse un po' non mi sono mai trovato nella situazione, però da ragazzo, ma prima di cominciare a scrivere, suonavo la batteria, quindi la batteria la so suonare ancora male.
Allora, io suggerisco il titolo.
Sì.
La mia prima canzone a Buenos Aires.
Va bellissimo, il titolo è bellissimo.
Come titolo va, no?
È molto bello.
Quindi
molto
magari in albergo in questi giorni fai una bozza.
Va bene, ci provo.
Facci sapere però.
Va bene, certo.
Lei ha detto in qualche intervista che l'Italia è un paese mancato che non si può amare senza starci male. Sì. Continua a pensarla così?
Beh, assolutamente sì, è così. L'Italia, sembra sempre che l'Italia si debba riscattare e poi insomma non riesce mai a farlo fino in fondo. Alterniamo momenti di speranza, momenti proprio di crollo vertiginoso, cioè, basti pensare a come l'Italia è stata colpita da questa crisi, è stata colpita in maniera rovinosa. Crediamo sempre, ahimè, questa è un'altra cosa dell'Italia, un altro problema dell'Italia, agli uomini della provvidenza, cioè pensiamo che Berlusconi forse è stato, come dire, un caso emblematico da questo punto di vista, che arriverà qualcuno che risolverà con un colpo di bacchetta magica tutti i nostri problemi. E di solito chi ti dice che risolverà tutti i tuoi problemi con un colpo di bacchetta magica ti sta ingannando e tu ti fai ingannare. Ovviamente l'Italia poi c'è un sacco di pregi, cioè è un paese pieno di bellezza, pieno di grande socialità e così via, però ha anche tutta una serie di grosse debolezze che devo dire non mi sembra che siano tanto guarite nel corso degli anni.
Questo è un momento positivo per l'Italia?
Mi sembra proprio di no. Non mi sembra che sia un momento positivo, non mi sembra che i nuovi governi, io poi non ho un particolare amore per la Lega, che in questo momento è il partito più forte in Italia, ma la Lega è un partito xenofobo, razzista, che fino a pochi anni fa inveiva contro i meridionali, e noi meridionali ce la siamo dimenticati in fretta questa cosa qui, adesso inveisce contro gli immigrati, e però è molto popolare, quindi è molto amata in Italia, ma non credo che sia un amore che porterà, come dire, a buone cose. Mi sembra l'inizio questo di un matrimonio rovinoso.
L'anno scorso noi abbiamo intervistato il sindaco di Riace, Lugano, che ha avuto in questi giorni una situazione anche insolita, no?
Sì, lui ha avuto una situazione abbastanza, insomma, brutta, perché è stato arrestato dagli arresti domiciliari. In realtà lui era riuscito appunto a Riace, in realtà attraverso, devo dire, questo gli hanno fatto pagare un atto di disobbedienza civile, di integrare però molto bene i migranti a Riace. Ovviamente, essendo stato un atto di disobbedienza civile, cioè c'erano state delle violazioni della legge da questo punto di vista, come sempre accade, voglio dire, da Gandhi a Capitini, che quando c'è un atto di disobbedienza civile si ma ovviamente in maniera sempre assolutamente non violenta e in maniera, devo dire, molto positiva sulla comunità, questo appunto ha portato al suo arresto. Allora, lui è stato arrestato agli arresti domiciliari. La Lega, appunto, per riparlare del partito di governo, ha fatto sparire 40 milioni di euro, che erano appunto, è stata una truffa, uno scandalo, perché erano i soldi dei rimborsi elettorali, che non si sa che fine abbiano fatto, e anziché avere, come dire, un riscontro penale, questi 40 milioni di euro che la Lega aveva sottratto li dovrà restituire in comode rate per 70 anni, no? Come se io chiedo un mutuo o come se io chiedessi allo Stato le tasse di poterle pagare in 70 anni, in rate di 70 anni. Quindi, insomma, c'è qualcosa che non va quando ci sono questi due episodi, poi uno piccolissimo che è quello appunto di Riace, quindi si va a colpire un sindaco che in realtà è riuscito a creare una vera integrazione, e dall'altro invece un maxi scandalo che non viene praticamente, che non va a colpire chi l'ha creato.
Dottor La Gioia, noi la ringraziamo di questo collegamento, le auguriamo in bocca al lupo per la tavola rotonda di oggi e un buon soggiorno nel nostro paese.
Grazie, vive il lupo, grazie di questa chiacchierata, e sono davvero felice di essere finalmente a Buenos Aires.
Allora, speriamo questa canzone.
Sì.
Sì.
Mi ci metterò. La prima canzone a Buenos Aires.
Okay.
Arrivederci.
Ciao.
Grazie, ciao.
Molto bene, il dottore Nicola La Gioia, questa è la settimana della lingua italiana, lui è a Buenos Aires.